possa essere ufficialmente dichiarato, quindi come possiamo dire corsisti ancora uno sforzo. E lo sforzo in realtà ci serve per arrivare a un quasi sostitutivo di vera e propria lettura della premessa gnoseologica, cioè per arrivare in qualche modo almeno a dichiarare con qualche suffragio ricavato da luoghi del testo in che modo sostanzialmente questo particolare, esasperato, forse culminante opus beniaminiano contribuisca in una forma abbastanza decisiva alla forma d'insieme del discorso che andiamo facendo. Abbiamo visto anche attraverso una rete di metafore tra le quali particolarmente lampante quella del mosaico, là dove la si assuma soprattutto per la sottolineatura tecnicamente in sé impeccabile dell'essenzialità alla formazione del suo luminoso insieme, della sfasatura dell'inclinazione delle singole tessere, siamo arrivati essenzialmente a disegnare la disposizione fondamentale in cui colloca Benjamin il suo pensiero, partendo dall'occasione rappresentata dal dramma barocco tedesco, che dovrebbe essere appunto l'oggetto della sua indagine e che, come possiamo dire, attraverso una sorta di gorgo, e il gorgo tornerà poi nella rappresentazione del motto dell'origine, lo porta verso la messa in questione del modo in cui si possa pensare a ciò a cui si pensa, cioè per l'appunto il problema della rappresentazione. Quel problema della rappresentazione da cui la filosofia non può mai liberarsi, che si ripropone ogni volta ad ogni suo cominciamento e che fa sì che in realtà la filosofia non possa mai liberarsi di una sorta di residuo esoterico che in un certo senso sembrerebbe invece operazione riuscita per ciò che riguarda la matematica, che è ciò che in qualche modo però costituisce il suo legame con la verità. Che a questo punto, visto che dobbiamo sbrigarci, abbiamo letteralmente pochi minuti, bisognerà pur dire sin d'ora è qualcosa che più che essere rappresentato così come si rappresentano degli oggetti, è qualcosa che si rappresenta. Per cui tra un po' risulterà, tra un po' se andassimo regolarmente nella lettura del testo, verificheremmo che la verità è da intendersi come un essere aintenzionale, secondo la formula famosa per cui la verità è la morte dell'intenzione. Ciò che in un certo senso verrà a demarcare in maniera decisiva, utile dal punto di vista del discorso che noi facciamo, la verità nella sua relazione con la filosofia rispetto al conoscere. Si conosce qualcosa, ma la verità è qualcosa che va intrinsecamente al di là del conoscere. Non perché sia qualcosa di ineffabile, qualcosa di celato dietro a una sorta di muro sul quale debba andare a infrangersi uno streben di tipo romantico, lo strazio, la tensione del romantico, ma perché la natura della verità non sta essenzialmente nell'essere detta, ma casomai nel dirsi. Ma su questo arriveremo tra un attimo, purtroppo con molta rapidità tra un attimo. E quindi per questa via abbiamo in qualche modo visto come in Benjamin opera la necessità di recuperare la dimensione del discontinuo attraverso l'evocazione di due modalità in qualche modo irrecuperabili nell'ordo proprio del sistema ottocentesco di tipo, seppure decaduto, dialettico, che rappresenta essenzialmente il pensiero come un continuum che in qualche modo dovrebbe catturare con le sue reti comunque la manifestazione della verità, due modalità che sono quelle del trattato e dello saggio esoterico, due modalità che sono appunto proprio il discontinuo rispetto al continuo. Il discontinuo ci mette già in qualche modo sull'avviso di qualcosa che ha la radice e che mostra la necessità della critica, della rottura beniaminiana nei confronti dello storicismo. È sempre adesso, dicevamo, che la storia costruisce la sua rappresentazione, è sempre in un certo senso una connessione con l'adesso che caratterizza l'origine di qualsiasi cosa, che non sia semplicemente la trasformazione di ciò che c'è già in qualcos'altro, ma il suo effettivo inizio. Per questo, in un certo senso, l'origine di qualsiasi evento anche storico è collegata a quelli degli altri dalla sua insistenza in un unico grande tempo in cui essi prendono inizio e in cui la storia si apre, per così dire, complessivamente sulla propria origine, che non è mai qualcosa di semplicemente collocato in un punto nella storia, perché sennò sarebbe in qualche modo interna, ma è in qualche modo legata a qualcosa in cui prende forma la rappresentazione storica nel suo insieme. Bene, per questi tramiti si era sostanzialmente arrivati, su questo ci si era arrestati ieri, alla approssimazione, dicevo sì, a quello che in qualche modo Benjamin in certo senso dichiarerà come uno dei compiti del pensiero contemporaneo, quello di ricostituire una dottrina, una lere, è dottrina, ma anche teoria, è un pieno un pensiero in qualche modo compiuto, anche se non finito, sulle idee, delle idee, anzi delle idee, nel senso anche del geogenitivo soggettivo. Ora, in questo senso, proprio attraverso, dicevamo, ricordate, no? Leggendo, analizzando la forma del trattato, se in un certo senso la rappresentazione contemplativa, cioè il contemplatio sappiamo è il modo stesso del teorema in definitiva, è sicura del fatto suo solo quando costringe il lettore a fermarsi nelle stazioni del percorso, cioè quando impone essenzialmente l'esercizio filosofico come un continuo ricominciamento. E abbiamo in qualche modo visto come questo in un certo senso ci richiami a certe forme di esercizio spirituale, l'esicasmo, il mantra. E ovviamente rompe con una darstellung filosofica che sia rappresentazione di un tutto che ha perso, in un certo senso in forma delirante, i suoi rapporti con il luogo in cui essa si forma, o nel presente in cui essa si forma. Ecco, quindi quanto più ampio e vasto è il percorso che compie la rappresentazione contemplativa, tanto più questo percorso risulterà spezzato, fatto di continue interruzioni e continui ricominciamenti. Appunto, come si è visto nella metafora del mosaico, ogni tessera in realtà sta su un piano proprio, ogni tessera si differenzia da quello che apparentemente sarebbe il piano dove tutte dovrebbero stare. E solo così, quanto più acquista di singolarità, tanto più produce ai fini dell'insieme. e che comporta appunto, dell'analogia che qui fa Benjamin, la celebrazione della modalità filosofica che preveda l'analisi trattatistica meticolosa e anche pedante dei singoli dettagli di singole porzioni di pensiero. La sua sobrietà prosaica, già ieri, insomma, adesso non vi ritorno più, il trattato è qualcosa di umile in un certo senso, nel senso che appunto non prevede di potersi presentare come una totalità. Esso è sempre in qualche modo una propedeutica a uno sviluppo ulteriore. È in qualche modo continuamente dichiarativo di una propria inadeguatezza. La sua sobrietà prosaica, ben lontano dal gesto imperioso del discorso dottrinale, rimane l'unica forma di scrittura che si addica alla ricerca filosofica. Forma di scrittura, come vi avevo ricordato iniziando ieri, le battute iniziali della premessa gnosologica parlano della letteratura filosofica, anche se si intende la filosofia, ma non è un caso che si intenda la filosofia subspecie di letteratura filosofica, e che poi si parli sempre non tanto del pensiero filosofico, ma della scrittura filosofica, come se il pensiero venisse appunto intercettato attraverso l'elemento, arrivo subito, discontinuizzante delle lettere. E su questo si è letto. Scusa, dimmi pure.
Mi sembrava un po' quella scelta che aveva fatto Nietzsche, linguistica, appunto, di mai avere una forma propriamente saggistica, ma sempre per metafora, per mito, per me.
Sì, forse, ecco, non so se dire saggistica, certo non di tipo dottrinale, perché il saggio per molti versi è anche questo, insomma, no? Il saggio è più del senso del frammento, della discontinuità, che del continuum totalizzante, no? Però certo, Nietzsche fa una scelta che è quella essenzialmente che sta tra l'aforisma e il frammento, esattamente, e ogni volta ricomincia, ogni volta rilancia il suo pensiero, no? Cioè, e non a caso, se voi leggete, appunto, vedevamo l'altra volta Friedrich Wiesenthal, la Gaia Scienza, Aurora o così via, beh, sostanzialmente sì, c'è un ordine nei singoli frammenti, ma non è l'ordine di una dimostrazione sequenziale, e quindi in un certo senso bisogna anche vederli tutti quanti contemporaneamente, appunto in un certo senso andando verso un'altra metafora che qui Benjamin fa scattare tra poco, ve l'anticipavo, quella dello Sternbild, cioè della costellazione. E la costellazione, voi non è che vediate una stella e poi l'altra, ci sono tutte assieme, insomma, no? Dopodiché si passa dall'una all'altra, ma in un certo senso il modo in cui stanno assieme non è quello della deduzione dell'una dall'altra, ma della loro contemporaneità, e come abbiamo detto nell'immagine dello Sternbild, il risonare tra di loro delle stelle, vecchia memoria del tema della musica delle sfere, è la verità. La verità quindi è il risonare tra di loro delle idee. Sì, è curioso poi che un autore così diverso rispetto a Benjamin come Heidegger, quando in qualche modo parlerà nella fase finale del suo pensiero della poesia, del poema, lo indicherà esattamente come quel poema che non è realizzato in nessuna poesia di un autore, ma è quel poema che in un certo senso si tesse sentendo la continuità che vi è tra l'una e l'altra, insomma, no? Sentendo il risonare che vi è tra tutte le poesie in cui il poeta cerca ogni volta il poema. E sono mondi completamente diversi quelli di Heidegger e di Benjamin, però sostanzialmente è sintomatico che alcune proprio disposizioni della mente emergano nell'un caso come nell'altro, insomma, no? Come per segnare la partecipazione a spazi di pensiero che stanno comunque al di là di certe soglie, ecco. Allora, oggetto di questa ricerca sono le idee. Allora, l'unica forma di scrittura che si addice alla ricerca filosofica è quella appunto del trattato, e questa in qualche modo riguarda la rappresentazione dell'idea. La verità, attualizzata nella ridda delle idee rappresentate, sfugge a qualunque proiezione nell'ambito della conoscenza. La conoscenza è un avere, il suo stesso oggetto si determina in base al fatto che esso deve essere posseduto, seppure in via trascendentale, nella coscienza. Esso conserva un carattere di proprietà in rapporto al quale la rappresentazione è qualcosa di secondario. La conoscenza così intesa non esiste di per sé come qualcosa che si rappresenta, ma precisamente questo è il caso della verità. Allora, la verità che si attualizza, adesso non mi ricordo qui il testo tedesco, ma comunque che probabilmente potrebbe essere qualcosa che ha a che fare con Fernegem Vertigum, ma insomma qualcosa che si presenta, che si fa presente, che si fa in questo senso attuale nella rida delle verità, è qualcosa che eccede radicalmente la conoscenza. Perché la conoscenza prevede un possesso, io conosco una determinata cosa. E il possesso conoscitivo di qualcosa non comporta che questo qualcosa si rappresenti, nel senso così come nel senso soggettivo, no? Che qualcosa si rappresenti, non venga rappresentata, si rappresenti. No? Come quando dico io mi rappresento, rappresento me stesso e non qualcun altro mi rappresenta. Ma la verità è esattamente questo, dice Bellamy, qualcosa che si rappresenta, che si rappresenta da sé, anzi che fa tutt'uno col suo rappresentarsi. E quindi la conoscenza, che conosce soltanto ciò che possiede, mentre la verità, essendo qualcosa che si rappresenta, non è il possesso di qualcuno, la conoscenza perde il rapporto con la verità. La verità non è conoscibile, ma non, ripeto, nel senso che ci sia un muro di oscurità, che ci sia in questo senso, ma anche lì si tratta di vedere una sorta di sbarramento noumenico, ma forse in un Kant visto un po' manualisticamente, ma nel senso che la verità è qualcosa che è proprio di un'altra natura, non qualcosa che viene conosciuto, detto brutalmente, da qualcun altro, ma che si rappresenta. Non c'è cioè la verità se la verità non si rappresenta. La verità che si pretende sia il contenuto di una conoscenza è un'altra cosa. È il contenuto di un avere, ma la verità è qualcosa che non si può avere. Di qui non a caso la diffidenza di tutti coloro che abbiamo letto, da Montaigne in poi, per coloro che pretendono di avere la verità, e il grandissimo amore di tutti costoro per la verità. Insomma, non voglio dire che chi ama la natura gli lasci i suoi fiori, però indubbiamente Fernando Pessoa invitava appunto, no, a lasciar cadere i fiori dalle mani prima che fossero appassiti, a non avere con la verità un rapporto di possesso e di permanenza che la trasforma, in quanto contenuto di una conoscenza, in una menzogna al servizio di una qualche cattivazione. Ad esempio tutte le forme di verità che servono ad avere potere, non che il potere sia necessariamente illegittimo, ma lo è in un certo senso sempre quando tenta di legittimarsi in quanto derivante dalla verità. Ancora sempre la solita rottura di scatole che vi ricordo, di Montaigne, che ricordo appunto. di quanto ci sia di diffidare di coloro che pretendono di conoscere i decreti della provvidenza, coloro che pensano in qualche modo di agire in nome della verità. Non si agisce in nome della verità, casomai si cerca la verità e contemporaneamente si agisce assumendosi i limiti del proprio agire di volta in volta, senza in qualche modo chiamare in campo Dio o qualcosa di simile ad essere il garante di ciò che noi facciamo. Come direbbe Montaigne, si fa quel che si riesce a fare, ma senza in qualche modo decidere che la divina provvidenza ci sta guidando passo passo, per cui se per caso le cose non vanno come dovrebbero andare è perché la divina provvidenza ha preso in qualche modo un'altra strada che comunque fa sì che noi si abbia in ogni caso ragione a presentarci come suoi interpreti. Qualcuno citavo là ieri, credo, l'armata Brancaleone di Monicelli, no? Chi l'ha visto o che se lo ricorda può andare a rivedersi mentalmente la scena del cavalcone, no? Appunto, ossia del ponte sospeso che ovviamente il monaco Enrico Maria Salerno è convinto sia comunque solido perché la volontà di Dio porta lui e la sua scombinata schiera verso la Terra Santa, per cui ovviamente salta sul cavalcone, credendo che sicuro è lo cavalcone, ovviamente sprofonda lasciando i suoi accoliti ad andare senza meta, come dice Gassman, da un'altra parte. Che allegorizza come sempre il problema, per dirla con Badiou, della fedeltà all'evento, no? Come si può essere fedeli a un evento? Sì, andandosene ciascuno senza meta, ma ciascuno dalla propria parte. Il cinema fa sempre pensare sotto questo profilo, anche quando apparentemente sembra meno pensoso, anzi quasi sempre. Quindi la conoscenza così intesa non esiste di per sé come qualcosa che si rappresenta, ma precisamente questo è il caso della verità. Qualcosa che è acceso, è esattamente qualcosa che si rappresenta. Il metodo, che per la conoscenza è una via per giungere a possedere il proprio oggetto, magari producendolo, qualcosa che a coloro che si sono occupati di Rilke può risultare esattamente il discorso sul rovesciamento degli occhi. Conosco, mi costruisco dentro di me un'immagine di quello che c'è fuori e a questo punto lo conosco. Questa forma non inserisce un rapporto nella coscienza come accade nella il metodo che per la conoscenza è una via per giungere a possedere il proprio oggetto, magari riproducendolo nella coscienza, è per la verità la rappresentazione di se stesso e perciò è dato come forma insieme alla verità stessa. Allora, il metodo, in questo senso filosoficamente, non è una premessa metodica, un complesso di istruzioni seguendo le quali si produce la verità. In questo senso ci riporta alla radice del nostro discorso di un pensiero, di un linguaggio che non è l'applicazione di uno schema, che non è l'attualizzazione di un modello, che si assume l'impossibilità del compito impossibile proprio perché non è garantita da una precostituita descrizione della sua possibilità. Il metodo, se in qualche modo si vuole realmente relazionare la verità, non è la descrizione che si dà prima di ciò che si deve fare per far combinare la torta della verità. Il metodo è il percorso attraverso il quale la verità si rappresenta e quindi fa parte esattamente del modo in cui la verità stessa, rappresentandosi, si propone. Per cui non è possibile produrre il metodo senza che si produca la verità di cui il metodo è metodo. Bene. Quindi il metodo è dato come forma insieme alla verità. Non la precede, è forma del suo stesso emergere, affermarsi, evidenziarsi, darsi. Questa forma non inerisce a un rapporto nella coscienza, come accade nella metodica del conoscere, bensì a un essere. Nel senso che la verità, contrariamente a quanto accade nella metodica del conoscere, non è un contenuto di coscienza, non è un contenuto di una conoscenza nostra, è un essere. Cioè, visto che è qualcosa che si rappresenta, è qualcosa che, diciamolo così, agisce autonomamente. Ci si mostra non perché noi l'abbiamo, come possiamo dire, portato dentro a un sistema del conoscere, ma perché si manifesta per conto suo, in un certo senso, anche se propiziato, da un metodo che diventa il movimento stesso del suo manifestarsi. Guardate che questa cosa, che vi potrà sembrare un po' lambiccata, è ciò che si scopre leggendo un qualsiasi testo poetico e letterario degno di questo nome, dove il degno di questo nome vuol dire che ci porta a queste riflessioni. È il suo prendere forma nella nostra mente, il suo effettivamente accadere come qualcosa che non è semplicemente una somma di note che noi riportiamo a casa. Certo, noi facciamo sempre questo omicidio nei confronti della verità dei testi che trattiamo, tutte le volte che mettiamo assieme l'elenco delle cose che bisogna rispondere alle domande di un esame. Che cos'è questo? Che cos'è? Qual è la risposta giusta? Ovvero sia qualcosa che appartiene al novero delle conoscenze. Io devo sapere le risposte alle domande che mi verranno fatte, però sostanzialmente quando si è risposto alle domande che ci verranno fatte, che si pensa avremo fatti, ci siamo sbarazzati di ciò di cui stiamo parlando. Sappiamo cosa dire a un professore che ci chiederà determinate cose, ma ci siamo sbarazzati della verità di ciò che stiamo leggendo, perché questa non ci interessa, perché questa deve avvenire essa aggregando i dati della nostra lettura, mentre invece noi abbiamo bisogno di tenerli disaggregati per poterli impacchettare in una serie di risposte distinte. Il gioco degli studi letterari è anche questo, insomma, uno dei suoi termini estremi è il comment s'en débarrasser, per in qualche modo giocare sul titolo di Ionesco, no? Come sbarazzarsene, la letteratura ovvero come sbarazzarsene, la poesia ovvero come sbarazzarsene. Visto che c'è e come l'erba cattiva non muore mai, li mettiamo addosso dei secondini accademici che la riducano a qualcosa di fatto a pezzi. Ma appunto il gioco è più complesso di così. Un essere, quindi, la verità. Un essere, certo. Stiamo semplicemente mettendo in evidenza il movimento del pensiero di Benjamin, poi si potrebbe sofisticare su tutto il lessico che lui usa, che è estremamente, come possiamo dire, biffato, alterato, esasperato espressionisticamente. Cioè, quando essenzialmente si prende una parola, un concetto, e nello stesso tempo la parola sta in qualche modo stirando il concetto al di là dei suoi limiti, indicando come un movimento che lo muta, no? Così come quando noi parlando possiamo caricare con una particolare intenzione le parole che diciamo e cambiandone in parte il significato, no? Io posso usare la stessa parola in tono entusiasta, in tono sarcastico, no? In tono grigio, in tono entusiastico, in tono allusivo, come per alludere a qualcos'altra cosa, no? Uno scrittore, un grande scrittore, riesce a scriverle queste cose, riesce a intonare le parole che usiamo tutti o che usa un certo genere di persone, caricandole di una tendenziosità ulteriore, no? È un po' molto così in Benjamin. Ma adesso sarebbe più lungo farlo avvertire. Infatti, il principio per cui l'oggetto della conoscenza non coincide con la verità risulterà sempre una delle intenzioni più profonde della filosofia alle sue origini, la dottrina platonica delle idee. Allora, Platone, all'origine della filosofia, anche per Nietzsche all'origine della filosofia, anche per Heidegger all'origine della filosofia, solo che per i due, in maniera diversa, è all'origine della fregatura. Perché le idee, secondo Heidegger, che poi evolverà il suo pensiero nella direzione che ben si sa, insomma, cioè le idee sono la perdita del senso dell'essere, e poi arriverà a dire che l'essere stesso, una volta detto, è la perdita dell'essere, in Seinsfrage, la trasformazione del precedente in Badilinie, cioè la questione dell'essere, che è il nuovo titolo del saggio sopra, Oltre la linea, che rispondeva a un analogo Sopra la linea, Oltre la linea, voglio dire, sopra di Jung, e Nietzsche ovviamente considera che Platone, allievo di Socrate, sia uno di coloro che collaborano all'omicidio della tragedia. All'inizio, in un certo senso, della decadence, bene o male. E per Benjamin no. E in realtà questo ci fa anche molto riflettere sul un grande tema, quello del rapporto tra ebraismo e platonismo, così come si determina, ad esempio, nel percorso della Kabbalah, che è una creazione intimamente ebraica ed incredibilmente eclettica, in cui ci sono le cose più diverse, senz'altro in cui il platonismo ha una poderosa rilevanza. Altri tutti erano i goppi, insomma. Quindi il principio per cui l'oggetto della conoscenza non coincide con la verità risulterà sempre una delle intenzioni più profonde della filosofia delle origini, la dottrina platonica delle idee. Nella dottrina platonica delle idee, dice Benjamin, è evidente che la verità è un'altra cosa da un oggetto di conoscenza. Difatti la conoscenza è interrogabile, ma non la verità. D'altra parte, qualcuno di voi forse ha dovuto subire un mio corso sul simposio, qualcuno degli scorsi anni, a triennale, si ricorderà allora appunto il solito passaggio del simposio in cui Agatone riceve Socrate e gli dice: siediti accanto a me, così tutta la tua scienza passerà in me che ti sto vicino. E Socrate deve spiegare che la scienza, la sua scienza, la filosofia, non è come un gioco di vasi comunicanti, non è un liquido che si versa da un'anfora all'altra, anche perché la sua scienza non procede da un pieno, ma procede da un vuoto, procede dal non sapere. E allora, ovviamente, appunto, la conoscenza non è interrogabile, cioè la verità non è interrogabile. Certo, la conoscenza sì, si può interrogare la conoscenza, ma se è la verità che si vuole, bisogna andare al di là del possesso della verità, cioè bisogna andare al di là dell'opinione, bisogna andare al di là della doxa, che è ciò che credo io. Tutti noi siamo soliti essenzialmente affermare che stiamo sostenendo solo la nostra opinione, e che proprio per questo rispettiamo quella degli altri, ottima cosa, però in ciò ammettiamo anche in qualche modo che il nostro è un non pensiero, perché il pensiero non è opinione. Il pensiero filosofico è ciò che si relaziona alla verità, e la verità accade per conto proprio se effettivamente si segue un buon metodo, che è il suo. Questo non va confuso ovviamente con la pretesa di essere i padroni del pensiero e quindi di essere i padroni della verità. ciò che è una pretesa che si ha sempre, anche quando ipocritamente si dice che si sta solo esponendo la propria opinione. Ora, la conoscenza è orientata alla cosa singola, ma non immediatamente all'unità. Qui, visto che sta arrivando la fine dell'ora, anticipo. Cosa vuol dire che la conoscenza è orientata alla cosa singola ma non all'unità? Che la conoscenza è qualcosa che avrà a che fare con delle cose che si chiamano concetti, che non sono le idee. I concetti sono così delle strutture operative che agiscono sui fenomeni, li tagliano, li scompongono, li classificano, li rimontano, li categorizzano. E quindi operano sulle cose singole, ma non necessariamente le compongono in unità. L'unità della conoscenza sarebbe piuttosto, se sussistesse, un rapporto meramente indiretto, cioè qualcosa di costruibile a partire dalle singole conoscenze e in un certo modo dalla loro reciproca compensazione, mentre nell'essenza della verità l'unità è una determinazione assolutamente immediata e diretta, ovvero sia nell'ordine della conoscenza, e qui si vede questa eterna, in qualche modo, distanziamento polemico dagli aspetti pedanti di un enciclopedismo tedesco, che pure ha grandissimi meriti. Dico, se la conoscenza potesse produrre unità, sarebbe una strana unità, fatta della somma di tutte le analisi particolari. Insomma, Thea Hoffman, il grande scrittore fantastico, del romanticismo fantastico tedesco, nella Sposa sorteggiata, quella splendida, me ne ricavò poi Ferruccio Busoni, un'opera ragguardevolissima all'inizio del Novecento, opera lirica. La figura del consigliere Tuchman, mi sembra ben sede che si chiami, no? Che è in qualche modo la caricatura dell'erudito tedesco, quello stesso erudito tedesco di cui Ortega y Gasset diceva appunto che piuttosto che fare il suo gioco preferiva fare come l'uomo di Siviglia che sta sotto la tesa del suo sombrero a guardare il fumo del puro che sale verso l'alto, no? E questo per quanto diceva i quattro quinti della sua cultura fossero tedeschi. Perché Herbert Urban è essenzialmente un accumulatore di nozioni, tanto è vero che il suo ruolo all'interno della vicenda consiste nel fatto che decide di sposarsi perché ha trovato un trattato in cui si spiega cosa si deve fare quando ci si sposa. E allora, visto che c'è un trattato che espone in forma tecnica cosa deve fare un marito, perché non sposarsi? Alla fine della vicenda, quando la ragazza in questione viene salvata dal fatto di avere un marito così, il consigliere Tuchman viene compensata dal mago Leonardo con un libricino con le pagine bianche, sulle quali si dipinga il contenuto di qualsiasi manuale lui voglia leggere, di qualsiasi testo voglia leggere che sia mai stato scritto. Qualcosa che in qualche modo gratifica la sua volontà di conoscenza. Conoscenza di questo, più conoscenza di questo, più conoscenza di questo, più conoscenza di questo, cioè prodotti intellettuali che non sono mai conoscenza di qualcosa di unitario, di qualcosa di concreto e di vivente. Sono solo somma di conoscenza di aspetti, costruiti intellettualisticamente nella loro separatezza. Invece l'essenza delle verità è l'unità, e l'unità è una determinazione assolutamente immediata e diretta. Ora, in quanto diretta, questa determinazione non può venire interrogata. Se infatti l'unità integrale della verità nella sua essenza fosse interrogabile, la domanda suonerebbe: in che misura la risposta è già data fin dall'inizio nel corrispondere della verità alle nostre domande? Ma prima di rispondere a questa domanda bisognerebbe ripeterla nuovamente, in modo tale che l'unità della verità sfuggirebbe a qualsiasi interrogazione, in quanto unità nell'essere e non nel concetto. La verità si sottrae a qualsiasi domanda. Quindi, conclusione, mentre il concetto procede dalla spontaneità dell'intelletto, le idee sono date dalla considerazione. Ma la considerazione che cos'è etimologicamente? È la meditazione sulle stelle. Si considera, si interrogano le stelle, o per meglio si contemplano le stelle. Le idee sono qualcosa di già dato. In che senso già dato? Le idee non sono qualcosa che noi incontriamo come qualcosa che noi produciamo. Mentre produciamo i nostri concetti, mentre produciamo le nostre conoscenze, attraverso il nostro intelletto, noi incontriamo le idee non perché le produciamo noi. E qui sostanzialmente, appunto, come direbbe Goethe, sempre presente in questo senso in Benjamin, l'idea compare sempre nello spazio dell'Erscheinen, lo spazio del fenomenico, come un ospite straniero. Le idee non ce le facciamo noi, non ci nascono in casa, a un certo momento ci si presentano, perché le idee non sono un prodotto, le idee sono ciò da cui si comincia. Cosa c'è prima dell'idea? Niente c'è prima dell'idea. Così il fatto di distinguere la verità dall'ambito del conoscere definisce l'idea in quanto essere. E questa, quello che si è detto, insomma, no? La verità non è, rientra nell'ambito del conoscere, è un essere, si autorappresenta, non può essere interrogata. Ed è sempre qualcosa che noi incontriamo come qualcosa che non abbiamo prodotto noi, ma che ci si dà. Qualcosa che non è la fine del nostro discorso, ma ciò da cui noi cominciamo. E questa è la portata delle dottrine delle idee per il concetto di verità, in quanto essere, verità e idea assumono quell'altissimo significato metafisico che il sistema platonico loro conferisce. Vabbè, devo mollare perché credo che ci sia qualcuno che deve entrare in stanza. Dopo le cosiddette feste ci vediamo e proviamo a fare il possibile in quella settimana che ci sarà in realtà a disposizione, più o meno. E forse anche due, perché dunque forse riusciamo ad attirare avanti fino al 19:20 forse. Insomma, vediamo quello che riusciamo a fare rispetto a ciò che resta del nostro cammino. Grazie. Auguri, ovviamente.